Voci dipinte, magazine settimanale di arte.
Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto di Voci dipinte, il magazine di Rete 2 dedicato alle arti visive. Al microfono Emanuela Burgazzoli con voi. Mi viene da dire cinicamente che io arte non ne ho mai fatta né la insegno. Aveva dichiarato Umberto Eco in una sua conferenza di qualche anno fa intitolata I due lati della barricata. Eppure l'arte è rimasta per il professore per tutta la sua vita un problema da analizzare e interrogare, soprattutto come teorico, con la pubblicazione di saggi di estetica, ricordiamo per esempio La definizione dell'arte, ma anche di scritti a carattere divulgativo, come articoli di giornale, le bustine di Minerva, presentazioni di mostre, anche come autore di libri illustrati, cosiddetti suoi libri museo, dalla storia della bellezza alla vertigine della lista. Anche però come curatore di progetti espositivi e ideatore di libri d'artisti. Le sue passeggiate, insomma, nel mondo dell'arte sono state raccolte e catalogate ora in una sorta di enciclopedia frammentaria, discontinua e labirintica da Vincenzo Trione, che ha curato una monumentale antologia di 1000 pagine. E per parlare proprio del rapporto multiforme e complesso tra Umberto Eco e l'arte, e le arti dovremmo dire, avremo ospite proprio Vincenzo Trione tra poco a Voci dipinte. Per la mostra della settimana andremo invece a Basilea a visitare l'esposizione dedicata all'artista e al fumettista svizzero Cosè, una proposta di Jari Bernasconi. A tra poco! Siete sempre all'ascolto di Voci dipinte, il magazine d'arte di Rete 2. Oggi una puntata dedicata a Umberto Eco e l'arte. Abbiamo il piacere di ospitare Vincenzo Trione, che è professore ordinario di arte media e di storia dell'arte contemporanea presso l'Università Ulm di Milano, dove è anche preside della Facoltà di Arti e Turismo. Vincenzo Trione, che ha curato questo volume che ho tra le mani oggi, Umberto Eco sull'arte, scritti dal 1955 al 2016 per la casa editrice La Nave di Teseo. Buongiorno Vincenzo Trione.
Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Dicevamo, un volume, quasi 1000 pagine, un'impresa titanica. Ci sono voluti alcuni anni per raccogliere gli scritti di Umberto Eco sull'arte, appunto. Poi capiremo anche che rapporto e che frequentazione aveva il professor Eco con l'arte e con le arti.
Sì, guardi, è stato un progetto che ha avuto una lunga, lunga gestazione, nel senso che io da tempo accarezzavo l'idea anche di far affiorare anche l'ossessione, l'interesse che Eco aveva avuto nei confronti dell'arte sin dagli anni post-universitari per arrivare alla sua morte, che è avvenuta poi nel 2016. Ricordo che l'anno successivo, proprio alla sua morte, nel 2017, io ho partecipato nell'ambito di Book City a un'occasione convegnistica, anche di ricordo di Eco, in cui mi ero ritagliato proprio uno spazio di prima riflessione intorno agli scritti di Eco sull'arte. Da quel momento è partita, con soprattutto Elisabetta Sgarbi e con Mario Andreose, è partita l'idea di provare a ricostruire, a ritrovare, a riorganizzare, a rileggere una serie di materiali che Eco aveva dedicato all'arte. Ma le devo dire, nessuno, né io, né i compagni di strada di Eco, né gli allievi, né gli eredi, avevano immaginato che Eco avesse scritto tanto sull'arte, avesse scritto saggi, presentazioni, conferenze, articoli, le memorabili buste di Minerva monograficamente dedicate all'arte, e dunque è cominciata questa perlustrazione, quasi una caccia al tesoro, perché erano per lo più materiali dispersi. Cioè, certo, ci sono i libri significativi che Eco aveva dedicato all'arte, alcuni, diciamo, dai testi più importanti, che secondo me, devo dire, restano i testi di maggiore interesse, che sono paradossalmente quelli giovanili sull'arte, che Eco aveva radunato in un piccolo volumetto intitolato La definizione dell'arte, e poi a quelli poi confluiti in opera aperta, ma accanto a questi ce n'erano tantissimi, per esempio le presentazioni delle mostre dei pittori e fotografi con i quali Eco aveva una familiarità, le monografie dedicate ad artisti come Eugenio Carmi, che hanno avuto un rapporto di grande consuetudine con Eco, le presentazioni di grandi esposizioni come la Triennale di Milano del 64 o il Padiglione Italiano dell'Expo del 67 di Montreal. Quindi davvero un materiale sterminato, davvero sterminato.
Infatti lei scrive proprio nella prefazione: il libro involontario, insomma, è emerso un trattato alla fine, un po' come viene definito divagante, discontinuo, ma un trattato. Involontariamente si è occupato di arte in modo organico.
Sì, assolutamente. Guardi, io non amo particolarmente le raccolte, diciamo, oggettive, in cui gli articoli, i testi vengono disposti in maniera rigorosamente cronologica. E quindi ho provato a fare un esercizio che non so quanto Eco avrebbe condiviso. Poi mi ha fatto molto piacere avere l'approvazione da parte della moglie, dei che sono rimasti piuttosto stupiti quando hanno ritrovato il libro. Io li avevo informati ovviamente passo passo, e dunque è venuto fuori un vero e proprio trattato che ha un prologo nel quale Eco in qualche modo ripercorre anche le sue ragioni, la sua scoperta dell'arte, affondando anche in motivazioni di tipo privato e autobiografico. C'è una lunga sezione che io ho intitolato Teorie, metodi e problemi, diciamo più di carattere teorico, estetologico, semiologico. C'è un'altra sezione molto ampia intitolato Critica, interventi, dialoghi, che sono così, diciamo così, i testi militanti nei quali Eco si occupava di movimenti che all'informale, all'arte cinetica, all'arte programmata, a questioni, alle opere moltiplicate, all'opera aperta, al gruppo 63, in cui Eco sostanzialmente ragionava intorno ad alcuni movimenti che via via emergevano nel corso del suo tempo. E infine gli articoli, le note, le famose bustine di Minerva che lo hanno accompagnato in realtà dal 1965 fino al 2016, l'anno della sua morte, quando pubblica un testo a parer mio di grande interesse, che è un articolo dedicato anche piuttosto critico nei confronti della pittura di Hayez. La conclusione è proprio come c'è un prologo autobiografico, così c'è un epilogo in forma di autobiografia nel quale ho da un lato inserito un testo secondo me di grande, abbastanza inatteso e privato, in cui Eco quasi commenta tutti i ritratti che nel corso degli anni gli aveva dedicato il giorno del suo compleanno Tullio Pericoli. Ed è un articolo dedicato alle sue facce, cioè Eco sì, che parla del modo in cui Pericoli lo ritraeva. E infine, mi perdoni, qui questo è un testo a cui io tengo molto.
Prego.
Perché era un testo che è esito di un progetto nel quale avevo coinvolto personalmente Eco nel 2015, cioè quando sono stato nominato curatore del Padiglione Italia della Biennale di Venezia. Avevo tramite alcuni amici, appunto Elisabetta Sgarbi e Mario Andreose, che erano gli storici editori di Eco, prima la Bompiani e poi la Nave di Teseo, avevo fatto chiedere a Eco se aveva voglia di entrare nel progetto della Biennale che era dedicato al tema della memoria. Dopo un po' di tentennamenti, perché si sentiva quasi inappropriato, invece poi aveva accettato la mia sollecitazione e ne era venuto fuori una conversazione tra lui e Hans-Ulrich Obrist e poi un film documentario. Io l'ho sempre immaginato come una sorta di film saggio realizzato, girato da Davide Ferrario, dedicato proprio, in cui Eco in tre momenti, gli ascoltatori ne troveranno alcune parti anche su YouTube, quindi possono tranquillamente ritrovarlo e goderlo, perché è un po' il grande testamento di Eco. Quando Eco è morto, quei tre video sono diventati virali, sono stati ripresi dai giornali e dai telegiornali di tutto il mondo e credo che sia un momento piuttosto straordinario.
Un documento prezioso, insomma, audiovisivo prezioso. Vincenzo Trione, dunque, eco teorico, eco critico d'arte o storico dell'arte in un certo senso, che ritratto emerge in queste...
Ma guardi, emerge un ritratto piuttosto anomalo, nel senso che io ho sempre pensato a Eco come avrebbe detto Alberto Savinio, come un incongregabile. Cioè uno che non sta nelle congreghe, che non sta nei gruppi, e anche se si è avvicinato a tanti gruppi, dal gruppo 63, ha fiancheggiato tante esperienze, però Eco era un po' un unicum. Anche il suo essere stato in contemporanea, medievista, semiologo, masmediologo e filosofo, oltre che scrittore, questa sua pluralità emerge in maniera chiara all'interno di questo trattato involontario. Ed emergono alcuni tratti distintivi del suo carattere, innanzitutto una incredibile curiosità intellettuale, cioè non aveva voglia tanto di ritornare sul già detto, né sugli artisti storicizzati, nel libro gli ascoltatori, coloro che lo acquisteranno, si ritroveranno pochi testi dedicati a grandi maestri del passato, per lo più Eco parla dei suoi contemporanei. Aveva proprio una voglia di esercitare la propria curiosità intellettuale nei confronti delle avanguardie e dello sperimentalismo del suo tempo. Inoltre una notevole originalità interpretativa, cioè Eco non era a tutti gli effetti uno storico dell'arte. Io ho ritrovato un suo testo, secondo me tra i più acuti che Eco abbia dedicato all'arte, intitolato I due lati della barricata, nel quale Eco ricorda esplicitamente di non aver avuto una formazione rigorosamente accademica nell'ambito della storia dell'arte, Cioè lui quasi con un po', con un vezzo, dice: io l'unica volta che ho studiato storia dell'arte è stato al liceo. Poi ha un approccio da un po' da curioso, però questo gli consente di avere anche uno sguardo più pulito, più libero. Non è assolutamente un critico d'arte, cioè Eco tende a non avere un atteggiamento da strettamente militante, da fiancheggiatore. A lui interessa piuttosto iscrivere dei movimenti artistici o delle esperienze artistiche all'interno dei momenti della storia della cultura contemporanea, intrecciando molto spesso, ad esempio, arte e scienza, è uno dei nessi intorno ai quali ruota, per esempio, Opera Aperta. Ci sono altri due tratti che secondo me emergono in maniera molto chiara. Il primo è l'erudizione, cioè Eco era, è inutile nascondercelo, un erudito, una sorta di grande enciclopedista del XX secolo e del XXI secolo. E insieme l'ironia. Ci sono tante parti del libro in cui affiora con grande chiarezza questo gusto, questa ironia. Per esempio, quando Eco si prende gioco delle prefazioni dei cataloghi delle mostre d'arte e racconta come si deve scrivere una presentazione, oppure quando si prende gioco anche di, devo dire, è un Jacques Cuse che conserva la sua bruciante attualità contro i critici d'arte, e quando dice in fondo i critici sono stati troppo al gioco dell'arte contemporanea, e laddove l'arte tendeva a esibire un oggetto sempre più smaterializzato, autoreferenziale, ermetico, la critica, anziché provare a decifrare quell'ermetismo, lo ha reso ancora più ostico e riecheggiando, dice Eco, delle teorie mal assimilate dalla semiotica, la psicanalisi, la filosofia del linguaggio e così via.
Una critica che si compiace troppo di se stessa, insomma.
Molto, spesso diciamo assimilando in maniera un po' superficiale delle teorie filosofiche. A fronte di questo, ecco, con una trovata che devo dire, se l'avesse proposta Jean Clair o altri, lo avremmo additato di conservatorismo, dice: beh, qual è la strada vera? Beh, ritornare a Vasari. La vera risposta, dice Eco, alla critica d'arte effimera e senza oggetto sta nel recuperare la grande tradizione vasariana e ricominciare a raccontare come un'opera d'arte è stata fatta, a quali modelli l'artista si è ispirato. E poi Eco dice una cosa che, ripeto, se la dicesse oggi un critico verrebbe bollato come reazionario. Dice: prima di parlare di un'opera, chiedetevi: ma quell'opera ve la mettereste in casa? Dopo parlatene.
Il contatto anche con l'opera,
Assolutamente, ma anche
diretto,
la
e anche
piacevolezza,
il
anche la
piacere,
piacevolezza.
insomma.
Ecco, che poi è un tema che è stato demonizzato dalla critica d'arte contemporanea, cioè anzi, devi parlare di ciò che ti dispiace. Ecco, lo mette in crisi e dice: no, se non ti piace non parlarne.
Ecco, appunto, poi lei parla di idee fisse, nel senso torna a alcune ossessioni, chiamiamole così. Umberto Eco prima accennava al concetto di opera aperta, quindi al legame con le nuove teorie della scienza, se pensiamo alla fisica del Novecento, insomma, no? Quindi quanto conta per l'opera l'essere fruita, l'essere guardata, si completa con lo sguardo di chi la osserva e quindi anche il concetto di indeterminatezza.
Sì, allora guardi, ecco, questo è stato un po' il mio sforzo, cioè sono partito da un testo in cui, autobiografico, nel quale Eco, oramai alla soglia dei 50 anni, celebrato, ampiamente celebrato, riconosciuto in mezzo mondo, quindi ovviamente anche dopo il successo planetario del Nome della Rosa, Eco fa un po' il bilancio della sua vita. E ricorda una battuta che gli faceva il suo professore, il professore con cui Eco si è laureato, che è stato uno dei più importanti estetologi, professori di estetica del secondo Novecento, che è Luigi Paredon, che è stato anche il maestro, tra gli altri, di Gianni Vattimo. E Paredon aveva scritto un libro assolutamente illuminante, secondo me, di grande rilievo ancora oggi, dedicato all'estetica della formatività. E Eco dice: ma il mio maestro mi diceva sempre: in fondo nella vita ritorni sempre alla tua idea fissa. fissa, cioè puoi fare tanti giri, ma ritorni sempre a quella tua idea fissa. Eco dice in maniera piuttosto inattesa, dice sì, io ne sono profondamente convinto, ma non ho ancora capito quale sia la mia idea fissa. La sua idea fissa in realtà è proprio quella che aveva elaborato Pareson in questo libro sull'estetica della formatività, ovvero Eco tutto quello che ha scritto in realtà da opera aperta alla definizione dell'arte fino ai volumi illustrati come la storia della bellezza, la storia della bruttezza, la vertigine della lista, Eco non ha fatto nient'altro che riaggiornare, riprendere, sviluppare su un registro teorico diverso l'idea di formatività. In fondo fare arte per Eco significa dare un'altra forma al reale. Fare arte significa riformare dei motivi tratti dalla scienza. Fare arte significa invitare, cioè attendere la risposta da parte dello spettatore, che può continuamente, volutamente utilizzo ancora questo termine, riformare in maniera libera le immagini nelle quali ci si imbatte. Ecco, dunque, il fare arte sostanzialmente è questo per Eco. Fare arte significa sostanzialmente formare, formare, formare. C'è un passaggio, c'è un'affermazione che Eco pronuncia in un suo testo giovanile, in cui scrive, mi permettetemi di citarlo, l'unico contenuto che conta è il modo in cui ci si mette in rapporto con il mondo e si risolve questo suo atteggiamento a livello di strutture. Che cos'è fare arte? È un modo di formare. Ecco, questa è l'idea che muove Eco, arte come modo di formare. E l'ha declinata in tutto il suo lavoro, dal rapporto, dalle interpretazioni delle avanguardie, dello sperimentalismo, fino all'arte scientifica. Però fare arte sostanzialmente significava questo, era un modo per formare e riformare.
E quindi di arte come problema, appunto, come interrogazione del mondo in questo senso. Poi abbiamo Eco museografo e curatore, no? Appunto lei accennava al progetto che ha curato al Louvre, sì. La vertigine della lista, per esempio, anche alcuni testi illuminanti anche sul ruolo del museo.
Sì, allora guardi, qui ci sono diverse, Eco non l'ha mai confessato. Eppure, prima ricordate, parlavo del testo di Eco sui due lati della barricata. Il primo lato è quello in cui sostanzialmente ti muovi in un ambito, in un alveo teorico. L'altro lato della barricata è quello in cui ti misuri con l'esperienza del fare. Eco l'ha vissuta in diverse maniere, per esempio appunto da museografo e da curatore. Per capire, intanto c'è un testo di grande importanza che lui tiene, una conferenza pronunciata nel 2001 al Guggenheim di Bilbao, nel quale Eco, in questa lecture, auspica la creazione di un museo monografico dedicato a un'unica opera. Lui cita per esempio La Primavera di Botticelli. E lui racconta questo metodo in cui nelle varie sale sarebbero stati indagati diversi aspetti di quell'opera, le relazioni che l'artista ha intrattenuto con il contesto, i riferimenti storico-artistici e culturali ai quali si è richiamato. In questo modo, Eco dice, l'incontro con l'opera sarebbe diventato in qualche modo indimenticabile. Ma poi Eco ha avuto un rapporto stretto con Vittorio Gregotti, col quale ha diretto la 13ª Triennale di Milano, insieme con Argan e con Bruno Zevi ha ideato il padiglione italiano dell'Expo di Montreal. È stato coinvolto, è quello che lei citava, nel 2009 dal Louvre come guest of honor, ha avuto la responsabilità dopo Kiefer, Pierre Boulez e Toni Morrison di curare una mostra all'interno del Louvre, e da questa idea, da questa sollecitazione è venuto il progetto dedicato alla vertigine della lista, che poi ha dato vita a un libro illustrato. Ma in fondo gli stessi libri, gli stessi volumi illustrati di Eco, La storia della bellezza, La storia della bruttezza, La vertigine della lista e infine La storia delle terre e dei luoghi leggendari, sono nient'altro che tentativi per costruire un museo immaginario. Idealmente questo museo immaginario prevede un capitolo finale che è quello di Eco disegnatore, cioè Eco che arricchisce i suoi romanzi, per esempio, di una serie di materiali eterogenei, disegnativi, per esempio quello o di materiali fotografici o fumetti, è quello che succede per esempio nella misteriosa fiamma della regina Loana, il suo romanzo che lui dichiara proprio come romanzo illustrato, ma anche il cimitero di Praga, nel quale appaiono diverse incisioni ottocentesche che rimandano a quelle che erano state pubblicate nell'edizione del 1840 dei Promessi Sposi.
Per lui era un metodo di lavoro, un romanziere che disegnava prima di, si accertava di essersi fatto un'idea di qualcosa disegnandola, anche il nome della rosa. Bisognava progettare quel mondo nei minimi dettagli, arredarlo.
Sì, guardi, esattamente, devo dire, non è l'unico artista chiamato a affiancare al suo lavoro di scrittura, cioè l'unico scrittore che ha voluto affiancare alla propria pratica quotidiana anche il disegno. Tra gli altri posso citare Pasolini, Ionesco, Berger, Günter Grass, Kundera, che spesso hanno amato lavorare anche sul disegno. Eco, per esempio, aveva realizzato una serie di vignette molto argute, divertenti, che poi sono state raccolte in uno dei suoi primi libri, forse il primo esordio di Eco nella saggistica leggera, che era un libretto che poi è stato da poco ripubblicato, intitolato Filosofi in libertà. Ma come appunto lei stava citando, quando nelle postiglie al nome della rosa, Eco racconta, scrive esattamente questo, cioè che per raccontare qualcosa, un luogo, un personaggio, bisogna in qualche modo disegnarlo e ammobiliarlo in tutti i dettagli, in tutti i particolari, esattamente quello che fa. È molto interessante vedere, e nell'edizione del 2020 del Nome della Rosa questi materiali sono stati raccolti, dove Eco, prima di scrivere Il Nome della Rosa, aveva realizzato una serie di schizzi, di disegni, nei quali con un'esattezza matematica ma quasi maniacale, per esempio aveva calcolato il numero dei gradini di una scala a chiocciola, aveva segnalato le feritoie di areazioni da aggiungere alla biblioteca e per consentirne l'incendio, aveva addirittura immaginato il labirinto, in questo fortunatissimo romanzo, La pianta dell'abbazia, e aveva anche abbozzato i ritratti dei monaci, per esempio Guglielmo da Baskerville aveva qualcosa che ricordava anche Jorge Luis Borges. Ma io ricordo quando sono stato a casa di Eco, proprio in occasione del video di cui le parlavo, dell'intervista che l'aveva fatto Hans Ulrich Obrist, Eco ci aveva mostrato un block notes sui quali aveva riportato una serie di informazioni sulla vita quotidiana in un convento benedettino del XIV secolo, come si produce il vino, l'olio, il burro, il formaggio, come si coltiva, come si alleva, i ragguagli sugli attrezzi, le posate. Tutto questo era il backstage del libro, cioè il romanzo aveva tutto questo materiale preparatorio infinito, che ovviamente un po' come una forma di una scultura che poi si dissolve, esattamente tutto questo materiale un po' in qualche maniera poi veniva dissolto all'interno del romanzo.
Vincenzo Trione, siamo quasi in conclusione. Volevo ancora citare un testo che a me è piaciuto molto particolarmente, su Giorgio Morandi. Prima è nota, insomma, l'attenzione di Eco per le avanguardie, ne ha fatto una mappatura notevole, però ecco, per un autore del Novecento apparentemente, o comunque non di avanguardia come Giorgio Morandi, lui scrive questo bellissimo testo del 93. Ovviamente ce ne sono innumerevoli altri e invito tutti gli ascoltatori poi a scoprire questo volume, in cui parla di innovazione copernicana e kepleriana, dice Morandi, un kepleriano.
Sì, guardi, in realtà ovviamente Eco amava un po' di anche scioccare con alcune dichiarazioni, lo dice sostanzialmente, evoca un'inversione prospettica rispetto al mondo di vedere delle avanguardie, evoca, istituisce una relazione tra Morandi e Keplero, che ovviamente è estremamente ardita, che probabilmente nessuno storico dell'arte avrebbe fatto e forse sarebbe stata anche stigmatizzata. In fondo, nel momento in cui lui dice Morandi non è Copernico ma è Keplero, sostanzialmente allude a un artista che non vuole fare rivoluzioni, ma in fondo resta, ricorda la frase di Eco, dice è il Keplero di se stesso, cioè sostanzialmente resta ancorato a se stesso, a dei modelli della tradizione. In fondo Eco, questo era un testo che aveva pronunciato Eco in occasione dell'apertura del Museo Morandi di Bologna nell'ottobre del 93. Proprio in quell'occasione Eco in realtà aveva ripercorso anche molto le sue ragioni, il suo, anche in che maniera aveva scoperto per la prima volta Morandi nella sua città natale, cioè Alessandria. E al di là di questo, devo dire che in quel testo c'è un passaggio che mi colpisce molto del testo di questa lectio che aveva pronunciato in occasione dell'apertura del Museo Morandi, quando ne elogia la capacità di toccare le vette della spiritualità, ma soprattutto aggiunge, lo descrive come il poeta della materia che ha fatto cantare la polvere. Ecco, in questa immagine credo che sia iscritto un po' davvero il senso di Morandi e anche la capacità che ha avuto Eco di interpretare un artista che era senz'altro lontano da lui, lontano dalla grande tradizione delle avanguardie novecentesche, lontano dallo sperimentalismo, eppure Eco aveva, io credo che i lettori di questo volume che ho curato per la Nave di Teseo si imbatteranno in qualcosa che Eco aveva e che pochissimi altri hanno avuto e hanno, ovvero la capacità sempre di dire qualcosa che non ti aspetti. Ecco, aveva, questo era un talento, probabilmente il suo più grande talento, di non ripetere il già detto, e anche nei suoi testi giovanili, che ripeto, paradossalmente sono quelli che io preferisco, emerge questo irrefrenabile, istintivo talento e questa istintiva originalità interpretativa.
Vincenzo Trione, la ringrazio per essere stato ospite a Voci Dipinte. L'abbiamo detto, le ha curato Umberto Eco, sull'arte, scritti dal 1955 al 2016. La casa editrice La Nave di Teseo, ne abbiamo parlato oggi, credo dando alcuni spunti di riflessione per tutti gli ascoltatori. Grazie, alla prossima.
Grazie a lei e grazie agli ascoltatori. moi, la particularité de la bande dessinée, c'est qu'il s'agit d'images qui sont absolument stylisées. Il y a des codes graphiques, par exemple le trait.
Per me la particolarità della bande dessinée è che si tratta di immagini stilizzate. Ci sono dei codici grafici, come per esempio il tratto. C'è un tratto nero che crea le forme, ma ovviamente non esiste nella realtà. È la magia della bande dessinée, del fumetto. Fa sì, appunto, che un fumetto possa essere vicino all'ideogramma o al pittogramma. Richiede la partecipazione del lettore. E a me piace questo linguaggio della bande dessinée e mi piace che ci si assuma la propria responsabilità, o almeno è quello che cerco di fare io. Questa era la voce di Bernard Cosandé, nato a Losanna nel 1950, fumettista svizzero di origini americane, in arte conosciuto come Cosé, che ha cominciato la sua carriera negli anni 70 del secolo scorso, diventando l'assistente del suo idolo, l'artista svizzero Derib. Nel 1975 Cosé ha cominciato a disegnare per le riviste Tintin e Spirou e ha lanciato la sua serie più famosa, Jonathan, che ha conosciuto un successo internazionale ed è stata pubblicata fino al 2021. Vi abbiamo proposto poco fa un estratto dell'intervista raccolta da Iari Bernasconi a questo artista e che andrà in onda integralmente nelle nostre trasmissioni di attualità culturale nei prossimi giorni. A questo fumettista è dedicata la mostra in corso attualmente al Cartoon Museum di Basilea, intitolata Cosé vers l'inconnu, aperta fino al 26 febbraio. Iari Bernasconi l'ha visitata insieme alla direttrice Annette Gehrig. Sentiamo l'intervista.
Annette Gehrig, entriamo insieme nella mostra. C'è all'entrata una grande porta con delle nuvole. Chi dice Cosé dice forse prima di tutto avventura.
Oui, c'est vrai, Cosé c'est un artiste.
Sì, è vero. Cosé è un artista che è stato per esempio influenzato da Hergé, ma solo influenzato perché si tratta di un fumettista che intraprende una nuova avventura nella bande dessinée. L'eroe della sua serie più conosciuta, Jonathan, è un uomo realistico che ci assomiglia, con un carattere realistico e che è partito per il Tibet alla ricerca del suo amore d'infanzia. Non è il Tibet dei sogni, però. È un Tibet realistico, con tutti i suoi problemi anche politici. Cosé è fra gli artisti che negli anni 70 hanno cambiato la bande dessinée con delle nuove idee, mettendoci per esempio il suo interesse per il Tibet e inserendo nei fumetti, per la prima volta, la filosofia o la spiritualità.
La filosofia o la spiritualismo della bande dessinée per la prima volta.
Cosé, in un certo senso, è stato anche un po' un pioniere, se pensiamo alla Svizzera, del fumetto. È stato uno dei primi fumettisti professionisti in Svizzera, dopo Derib. E del resto con Derib, da giovane, aveva lavorato.
Yeah, Cosé, il... beaucoup inspiré par Derib, c'était son idole. Il a
sì, Cosé è stato molto ispirato da Derib, che all'inizio era proprio il suo idolo. Ha collaborato con lui, ha colorato delle sue opere, ma Cosé ha poi sviluppato il proprio stile e per la Svizzera è un artista importantissimo. Per la nuova bande dessinée è stato un pioniere negli anni 70, come dicevo prima, con il suo realismo, la sua profondità. Cosé, quando lavora su un paese, cura molto i dettagli e i riferimenti. Per i primi due tomi di Jonathan non gli era stato possibile viaggiare in Tibet, mentre riuscirà ad andarci preparando il terzo, e si notano infatti più riferimenti puntuali e realistici. Per questo abbiamo deciso di esporre degli oggetti prestati dal Museo delle Culture di Basilea, per mostrare la sua attenzione nell'inserire questi dettagli nei suoi racconti.
Di mettere tutte le referenze realistiche in frame nei suoi recit.
Perché possiamo dirlo, penso, Jonathan è l'alter ego di Cosé e quindi accompagna non solo Cosé attraverso quasi tutta la vita, perché gli album usciti in questa serie sono moltissimi, credo 17, e quindi accompagna l'autore, il suo personaggio accompagna l'autore E in fondo cresce con lo stesso autore che durante la sua vita legge, studia e si interessa.
Sì, Jonathan è l'alter ego di Cosé. Lo dice anche nelle interviste. Ha un carattere simile al suo, ma è più idealizzato. È un po' un sogno, quello di Cosé, di essere come Jonathan.
Dicevamo importantissimo sicuramente per il fumetto svizzero e non solo però, perché il riconoscimento è arrivato molto presto anche in Francia. Ultimamente addirittura Cosé ha ricevuto il Grand Prix de la Ville d'Angoulême nel 2017, che è forse il massimo riconoscimento al mondo per un fumettista o quantomeno per la bande dessinée.
Jonathan segna l'entrata sulla scena internazionale per Cosé, che ha però realizzato anche altri libri. Si potrebbe dire che è l'autore di alcuni fra i primi romanzi a fumetti, Le Voyage en Italie o À la recherche de Peter Pan, molto conosciuto sul piano internazionale e ovviamente in Svizzera, perché è uno dei primi libri a svolgersi nelle montagne svizzere.
E quindi veniamo adesso alla mostra. L'abbiamo detto, si entra all'interno di queste nuvole che accolgono il visitatore sulla porta a vetri. Ci sono queste opere prese in prestito dal Museo delle Culture di Basilea e ci sono appunto alcune tavole di Jonathan. Ma non è tutta qui la mostra. Allora le chiedo di accompagnarci attraverso le sale dell'esposizione e poi di raccontarci un po' come ha strutturato questa mostra, come l'ha pensata e organizzata.
La mostra è una retrospettiva di Cosé. Comincia naturalmente con la sua serie più conosciuta, Jonathan, per una questione anche cronologica. Nelle altre sale abbiamo invece realizzato un percorso tematico, mostrando in particolare il suo interesse per l'Himalaya e per la filosofia, o il lavoro che ha svolto su due grandi personaggi come Topolino e Minnie. Cosé ha continuamente lavorato sul suo stile e in particolare ha lavorato sul racconto, la sceneggiatura, facendo anche degli esperimenti sulla forma.
E questo è forse uno degli elementi più importanti dell'artista Cosé, questa diversità, questi cambiamenti all'interno appunto dello stile. Le chiederei quali sono le altre peculiarità di Cosé che ne fanno un fumettista eccezionale, un artista notevolissimo.
Conosciamo bene il suo stile. Cosé ha iniziato il fumetto con un apprendistato nel settore grafico. E il suo stile è vicino alla grafica, direi. Si vede quando disegna le montagne, per esempio, in modo molto grafico, con poche informazioni. Ma è soprattutto conosciuto per le sue storie. Racconta in modo chiaro e realistico e c'è un equilibrio fra quello che racconta e quello che non racconta. Lavora meravigliosamente con il vuoto. Per quanto riguarda il disegno, è la stessa cosa. Ci sono pagine molto vivaci, con molti dettagli, e poi c'è il vuoto. Ed è qualcosa che si avvicina alla sua filosofia o al suo pensiero, e forse al pensiero buddista. C'è uno spazio per il vuoto e uno spazio in cui la vita è magnifica.
La vita è magnifico. In den Geschichten. Das ist halt typisch Cosé, das Reisen, ja, das ja auch das Reisen im Inneren.
Qui si continua, è stato in Birmania, il tema della commercializzazione del buddismo, è stato anche in Giappone, si vede l'amore per l'incisione sul legno. Ecco, una delle highlights della mostra sono questi disegni a colori, perché Cosé è anche un pittore, non è solo un disegnatore. Colora le sue tavole. E sugli originali si sente, si vede che ha riflettuto sui colori, anche quando sono classici. Per me è insomma una fortuna che possiamo mostrare questi suoi disegni a colori realizzati in viaggio o la sera nel suo alloggio.
Farbzeichnungen, die er auf Reisen macht, die er am Abend in einer Unterkunft macht und dass wir die zeigen können.
E qui all'ultimo piano abbiamo invece quello di cui parlava prima, la pagina disneyana di Cosè.
Sì, Cosè voleva lavorare per Disney negli anni 70 e avrebbe potuto farlo, ma alla fine ha deciso di rimanere un artista libero, anche se il fascino di Topolino e Minnie è sempre rimasto presente. Era un suo sogno la possibilità di realizzare un giorno un libro sui personaggi più conosciuti del mondo dei fumetti, e questa possibilità è arrivata. Disney gli ha permesso di realizzare due libri totalmente liberi. Si tratta di opere molto ludiche, è un Cosè diverso, anche se riconosciamo ancora i suoi interessi. Nel primo libro, per esempio, Topolino di mestiere è sceneggiatore, mentre Minnie si rivela essere una compositrice. Nel secondo, invece, c'è una spedizione nelle montagne e ritroviamo i suoi paesaggi, la neve, la natura.
La neve e la natura.
Nella prossima stanza si vede anche come i paesaggi possono veicolare emozioni in Cosè. Queste sono delle tavole dall'unica storia che l'artista ha lasciato in bianco e nero, Calypso. Sono ispirate dalle incisioni di Félix Vallotton. La stanzetta accanto, invece, è dedicata alla sua passione per la musica. Si sente in sottofondo Sarah Oswald, che ha composto per lui questo brano.
Das ist Sarah Oswald, die hat dieses Lied komponiert für ihn.
In quest'ultima, bella sala, mostriamo fra l'altro delle tavole del già citato La Recherche de Peter Pan, realizzato negli anni Ottanta, quando Cosè aveva bisogno di una pausa da Jonathan. Qui tra l'altro c'è uno scrittore che ha vissuto un trauma nella sua infanzia e nel fumetto viene tematizzato, ma solo attraverso i disegni. Il dilemma o i suoi problemi interiori vengono esplicitati senza parole.
Innere Problem des Schriftstellers ausdrückt.
E quindi non è un caso che si giunga alla fine della mostra con queste tavole.
Oui, parce que ça c'est le fil rouge de...
Sì, perché è il fil rouge di Cosè, la grande umanità dell'artista. Ogni fumetto sono dei personaggi, degli incontri fra esseri umani che riflettono sul passato, ma trovano sempre un modo o una forza per intraprendere un nuovo cammino.
Yari Bernasconi ci ha portato a Basilea, al Cartoon Museum, per la mostra dedicata all'autore di fumetti Cosè, che chiude il 26 febbraio. Prima di concludere, le nostre consuete notizie dal mondo dell'arte. Il Gran Premio Svizzero d'Arte, Prix Merit Oppenheim, è stato assegnato all'artista Uriel Orlov, allo storico dell'arte Stanislaw von Moose e al collettivo Parity Group. La cerimonia di premiazione si svolgerà il 12 giugno 2023. Il 10 febbraio si apre al Museo delle Culture di Lugano la grande mostra temporanea dedicata alla collezione di capolavori di arte dei mari del sud del collezionista e artista surrealista svizzero Serge Brignoni. Arte agli antipodi, questo è il titolo della prima grande mostra interamente dedicata alla collezione Brignoni nella nuova sede di Villa Malpensata. Al Masi la stagione espositiva 2023 si apre il 12 febbraio con una mostra di opere inedite del fotografo svizzero Werner Bischoff, nato a Zurigo nel 1916 e considerato uno dei grandi maestri delle reportage della fotografia del Novecento. Attraverso 10 stampe digitali a colori dal 1939 agli anni 50 vengono così esplorate per la prima volta in modo completo le opere a colori di Bischoff. Ha aperto ieri, il 4 febbraio, al Kunstmuseo di San Gallo la prima personale allestita da un museo in Svizzera dell'artista americana che vive e lavora a Parigi dal 1964, Sheila Hicks. La mostra, intitolata Little Bit of a Lot of Things, è un progetto che prende in rassegna opere sull'arco di 60 anni. L'artista americana è nota per i suoi lavori anche monumentali realizzati con materiali naturali come lana, lino e seta. È tutto, grazie per averci seguito. Vi ricordo che queste altre puntate potete riascoltarle, scaricarle alla pagina podcast sul sito rsi.ch o tramite l'applicazione Play. Ringrazio anche i nostri ospiti che sono stati Vincenzo Trione, che ci ha parlato del rapporto di Umberto Eco con l'arte, e la direttrice del museo dedicato al fumetto di Basilea, Annette Gehrig. Grazie anche a Lara Persi e alla regia tecnica. Non mi resta che augurarvi buon ascolto con i programmi di Rete 2. A risentirci. Thank you.